felice. Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole. Così canta Francesco De Gregori. Alice di Rete 2 invece guarda i libri. Le novità, i classici, le curiosità, i titoli di cui si parla. Nel programma di oggi l'avvocato Vincenzo Malinconico, creatura letteraria dello scrittore Diego De Silva. Ha una passione per le canzonette e per le cause perse e ha uno sguardo sulle cose della vita tutto suo. Sono piuttosto bizzarri e pieni di misteri anche i Mensch, nel romanzo I segreti dei Mensch di Nicolas Couchepin per lo spazio Rosso Crociati. Con Tommaso Pincio parleremo di Nat Tate, artista americano inventato da William Boyd. Con Giacomo Papi parleremo di un racconto di Beppe Fenoglio intitolato Il Gorgo. Chiara Valerio ci racconterà tutto quel che non abbiamo mai capito della matematica, a partire dal suo volumetto La matematica è politica.
Intorno al collo e poi giù nel ruscello, i jeans arrotolati fino a su. Sull'altra sponda il bosco per appartarci un po' e fare quel che in classe non si può. Musino, vieni qui,
hey,
dammi un bacio. Ehi, Musino, che cos'hai? Piangere, ma dai, non pensarci troppo su, siamo venuti qui.
Questa canzone del 1977, il cantante si chiama Umberto Napolitano, è uno dei brani che l'avvocato Vincenzo Malinconico sottopone a una specie di autopsia nell'ultimo romanzo di Diego De Silva. Titolo I valori che contano. Esce da Einaudi. È una delle manie dell'avvocato, già protagonista di altri romanzi scritti da Diego De Silva, avvocato che ha un interesse particolare per la morale sessuale, diciamo così, di quelle canzoni. Molto indietro rispetto all'idea che ci facciamo dei libertari anni 70. Altre manie, per esempio, chiama per nome, il nome che sta sul catalogo, i mobili IKEA del suo studio. Mobili più costosi non se li può permettere, è la vita del separato, e le professioni, a Napoli perlomeno, dove l'avvocato Malinconico esercita, non sono più redditizie come una volta. Ascoltiamo la voce e il pianoforte di Mike Duke, poi ci aspetta Diego De Silva.
Pecans as big as your thumb. We love the tourists, yeah, we're glad they come. So many riches down here get you some. That's what's so good about the South, yeah. We got the beauties that you love to admire. They often glow, but they don't ever perspire. They're just so cool, but I won't melt in their mouth. That's what's so good about the South. We got butter beans and collard greens.
No complications is what fun's all about. That's what's so good about the South.
Diego De Silva ha pubblicato da Einaudi I valori che contano, quinto romanzo della saga che ha per protagonista Vincenzo Malinconico. Il primo era intitolato Non avevo capito niente nel 2007. Però i rapporti non sono sempre stati pacifici, c'è stato almeno un tradimento da parte dello scrittore Diego De Silva.
Beh, è successo semplicemente che inizialmente io non avevo pensato a Malinconico come un personaggio seriale. Poi mi sono accorto che questo personaggio in qualche modo esisteva, che aveva una voce, che aveva, infatti per me è un po' come una tonalità musicale, come se io quando scrivo le sue storie acquisissi una postura, una specie proprio di accordatura che mi viene particolarmente naturale, per cui riesco ad avere quell'occhio che al tempo stesso serio e cazzeggione, insomma, con questo senso del ridicolo continuamente acceso sulla realtà, però ho bisogno che lui viva, cioè non riesco a pensare ai suoi libri in maniera seriale da buttare fuori come se fosse un commissario, un magistrato, un investigatore. Lui vive con me, invecchia con me e quindi di volta in volta ha bisogno di tempo per poter raccontare la sua vita.
Quindi non avete rotto?
No, anzi, direi che siamo felicemente amici. Del resto è stato lui a suggerirmi questo libro.
Bello avere dei personaggi che però suggeriscono i libri. Non è il sogno di ogni scrittore? O se no diventano fastidiosi?
Beh, oddio, a volte diventa un po' preoccupante, nel senso che se senti una voce che ti parla della testa, una visitina da un neurologo te la fai, insomma.
I valori che contano di Diego De Silva comincia con Vincenzo Malinconico, avvocato, abbiamo detto, in una situazione piuttosto imbarazzante. Cominciare un libro credo che sia un problema anche tecnico, di avere una scena forte, di avere qualcosa. Lei comincia dall'inizio. Mi ricordo un'intervista molti anni fa a Moriel Spark che diceva: io comincio dal titolo, se non ho il titolo non riesco a scrivere una riga. La sua officina come funziona?
Esattamente allo stesso modo, per me il titolo fa parte del progetto compositivo, non riesco a, al contrario di molti colleghi che scelgono il titolo alla fine o magari hanno un working title con cui vanno avanti, a me questo non capita, io mi deve balenare nella testa come se fosse appunto la tonalità musicale con cui comincia un brano. Mi ricordo che per esempio quando mi venne il titolo Mia suocera beve, che è il secondo libro del Malinconico, io dissi questo è il titolo, a prescindere dal resto, come dire, era talmente, ero così innamorato del suono di quel titolo, mi faceva così ridere che da lì poi sono andato avanti. In questo caso invece, come dire, c'è una piccola riflessione di cui se vuole parliamo.
Parliamone.
Bene, i valori che contano, questo titolo va letto insieme al sottotitolo, che avrei preferito non scoprirli, perché è un modo per me di spernacchiare il luogo comune secondo il quale quando ci si ammala, quando cioè nella vita accade qualcosa di particolarmente difficile che non si sa se si supererà, come in questo caso addirittura un tumore, Beh, la Vulgata dice che allora sì che tu scopri quali sono i valori che contano davvero nella vita e quindi rivaluti tutto e quindi rimetti le cose in un ordine differente. E beh, questa secondo me è una, detta in francese, una vera fregnaccia. Nel senso che se uno deve aspettare di passare un guaio per scoprire che la vita vale la pena di essere vissuta, vuol dire che ha capito veramente niente della vita. Malinconico è uno che non capisce niente, infatti il suo primo libro si chiama così. Ma ciò nonostante, è premesso che la vita non si capisce, io credo, io non la capisco, ma credo come chiunque altro, però, come dire, se uno ha bisogno della tragedia per rivalutarla, e allora vuol dire che è un po' cretino. Io personalmente dal tumore non ho imparato nulla e non consiglio questa esperienza a nessuno, e anzi, se devo augurare a qualcuno di imparare i valori che contano, gli consiglierei peraltro, non so, magari di scappare di casa, magari di lasciare la persona con cui sta se non l'ama più, magari di cambiare lavoro, magari di ribellarsi a qualcuno che ha sempre detestato, ma non certo di farsi vedere un cancro.
Quindi davvero la vita di Diego De Silva e la vita di Vincenzo Malinconico, del suo personaggio, procedono in parallelo?
Beh, io saccheggio un po' la mia vita, o meglio, mi lascio saccheggiare un po' da Malinconico nella vita. Naturalmente io non scrivo mai nulla di completamente autobiografico, perché altrimenti questo sarebbe di nessun interesse, quantomeno per me, quindi figuriamoci per i lettori. Insomma, la letteratura è sempre trasfigurazione. Quello che io racconto, anche l'esperienza del tumore, che è un'esperienza che ho attraversato e che fortunatamente ho risolto, però lì, per esempio, quando dicevo che è stato lui a suggerirmela, io mi ricordo che i primi giorni in ospedale io avevo in mente un altro libro che volevo scrivere, e invece in quei giorni lì, dal momento che c'era lo sbigottimento di trovarsi in quella condizione e anche l'ansia, soprattutto dei primi giorni, dei giorni della stadiazione in cui tu vieni analizzato, rivoltato con un calzino, in cui bisogna capire qual è l'estensione del tumore e quindi quale sarà il tipo di cura che potrai subire, eccetera, eccetera, io sentivo Malinconico nell'orecchio che mi parlava in continuazione, che mi suggeriva tutta una serie di considerazioni che naturalmente prima non avrei potuto avere, molte delle quali le trovavo anche molto ridicole, molto divertenti, perché poi secondo me alla fine, se non sei una persona veramente stupida, non c'è nulla nella vita di cui tu non possa ridere, insomma. E quindi è stato lui che mi ha guidato, e io una mattina nella corsia del reparto di ematologia del gemello ho pensato, vabbè, ok, allora questo libro qui glielo facciamo scrivere a Malinconico.
L'avvocato, uno strano avvocato è Malinconico, strano perché è un personaggio molteplice, un personaggio riuscito quindi, ma strano perché noi siamo abituati all'avvocato come azzeccagarbugli o a certi avvocati di Dickens che continuano cause interminabili e un po' insensate.
Certo, sì, lui è, come dire, il contrario dell'avvocato con cui il lettore di romanzi e anche di intrattenimento, anche ben fatti, si può identificare. Malinconico è uno che generalmente le cause le perde, ma quando poi gli capita di andare in udienza, perché poi magari non ci arriva neanche, nel senso che molto spesso le cose si risolvono prima ancora di trovare una composizione giudiziaria. Però è soprattutto un avvocato sui generis perché, oltre ad essere un precario, è uno che dal punto di vista professionale sa dare parole alle storie che sono dietro le cause. Cioè, dietro ogni causa c'è un dolore, c'è una sofferenza, c'è una storia. Ecco, Malinconico la causa la perde, però quella storia la racconta. E molto spesso le persone che si rivolgono a un avvocato non lo fanno per vincere, lo fanno perché magari si trovano in una contingenza particolare della loro vita in cui hanno bisogno che la loro storia, il loro dolore abbia finalmente, anche nella rappresentazione ufficiale di un tribunale, delle parole che li rappresenti con dignità.
Lei ha detto precario, un avvocato precario, ma mi sembra che abbia fatto di recente un passaggio di status, almeno in questo libro.
Questo è vero ed è anche abbastanza, come dire, spiazzante per lui, perché un suo collega che si chiama Benny La Calamita, che è figlio d'arte e che ha ereditato uno studio con un portafoglio clienti molto molto cospicuo, un avvocato ricco, tra l'altro che però non è un figlio d'arte sui generis, non è un figlio di papà, è uno che ha ereditato la professione, lo studio, il portafoglio clienti, però vede male, cioè vive male questa condizione. E lui è anche un bravissimo avvocato, però detesta la professione forense, non ha molta voglia di lavorare e detesta soprattutto questo destino, questa strada spianata che gli ha lasciato il padre. E questa è un'altra cosa molto tipica di un paese come il nostro, no? Questo immobilismo anche delle classi professionali che si trasmettono di generazione in generazione e sono uguali nel tempo. Ecco, Benny è uno che ha subito questo destino, però ha, anche lui ha questo senso del ridicolo fortissimo, è uno che vive per tormentare un giudice che non sopporta e ha deciso di estendere la sua associazione professionale a malinconico, essenzialmente perché gli sta simpatico, perché è un avvocato diverso dagli altri e perché probabilmente anche lui rappresenta quella, diciamo, quella componente un po' intellettualistica della professione che al suo ambiente manca e di cui Benny La Calamita vuole circondarsi, quindi gli apre lo studio. Malinconico passa dallo studio IKEA a un ufficio meravigliosamente arredato con mobili in stile, con quadri bellissimi alle pareti, eppure nonostante questo sente moltissimo la mancanza della libreria Billy, della scrivania Slaban, delle sedie scrusta, perché non c'è niente da fare, non lo dice, insomma, se vieni dalla povertà molto difficilmente ti adegui alla ricchezza. Chiamare per nomi i mobili IKEA è anche a, come dire, nello stesso tempo in cui fa ridere, secondo me evidenzia anche la consistenza economica di una classe. E la classe degli avvocati, quella è una categoria in grandissima difficoltà, che nasce già da molti anni, un po' come tutte le professioni in Italia, però oramai quella degli avvocati è diventata veramente una professione in grandissima difficoltà. Io l'ho raccontata probabilmente per primo, non dico questa cosa per rivendicare un merito, perché per me fu come girare la manopola dell'acqua calda, anche perché siccome avevo fatto un mestiere per diversi anni, per me saccheggiare quell'esperienza è stato anche molto semplice. Dopodiché spesso, sai, in letteratura succede così, che tu dici una cosa, la butti lì anche in maniera disimpegnata e poi questa cosa corrisponde al vero in maniera conclamata un po' di tempo dopo, ma questo non fa parte di nessuna capacità divinatoria della letteratura, è che semplicemente la letteratura, non essendo vincolata al dato, non dovendo rispondere di ciò che dice, può azzeccarci molto più facilmente delle scienze, per esempio.
Quindi Diego De Silva nasce avvocato prima di diventare scrittore, come è avvenuto il passaggio?
È avvenuto proprio perché io vivevo molto male il rapporto con la professione forense, cioè intanto io all'inizio facevo penale, quindi ero molto attratto dalle storie che il penale suggeriva. Certi bambini, per esempio che il libro con cui, diciamo pure il libro che mi ha lanciato, quella era una storia che io, come dire, appresi attraverso quell'esperienza, poi naturalmente me la inventai, però quella idea dei bambini di Camorra a me venne nel 1990, anni in cui non si parlava assolutamente dell'uso di bambini da parte delle organizzazioni criminali, e quindi io avevo già voglia di scrivere, ma di scrivere usando una lingua che però fosse libera dal rapporto strumentale che invece è tipico della professione forense, cioè dell'uso della lingua per un fine, che è quello di vincere la causa. La letteratura è completamente l'opposto. La letteratura è quella cosa che ti consente di usare le parole con una totale anarchia e libertà, per cui non sai che cosa troverai alla fine. E io credo che se non ci fosse questa scoperta continua che sorprende lo scrittore durante la lavorazione di una pagina, beh, credo che non ci sarebbe vita nella pagina che leggiamo, e credo che quella sia la ragione per cui molto spesso lasciamo i libri che cominciamo. Cioè, molti scrittori pensano che il lettore debba fare lo sforzo di arrivare alla fine del libro. Io dico che è esattamente il contrario. Il libro è un'operazione di seduzione, devi essere tu capace di avvincere il lettore, di conquistarlo e di portarlo dentro il tuo gioco dall'inizio alla fine, addirittura, se è possibile, quando arriva alla fine, facendogli pensare che peccato è già finito. Ecco, quello è il vero romanzo per me.
Diego De Silva, lei diceva prima a proposito di Vincenzo Malinconico, perdere causa però in qualche modo individua il punto, le riassume in una frase. E qui c'è una frase relativa a un divorzio che passa, diciamo, di bocca in bocca e soprattutto di processo in processo.
Lui si trova a parlare con una sua cliente abbastanza, diciamo pure con degli elementi di psicopatia abbastanza spiccati, come spesso succede in situazioni di cause di divorzio, in cui si arriva in una parte della vita in cui le persone sono molto cariche di rancore, hanno questo senso di fallimento, di aver buttato via degli anni, e lui dice questa frase, dice vabbè, guardi, è difficile a un certo punto della vita scrivere i titoli di coda della vita in comune. Questa frase, i titoli di coda della vita in comune, ha un effetto sorprendente. Ogni volta che viene pronunciata, le persone che sono all'anticamera del divorzio hanno una specie, non di ripensamento, perché questo non è che accada, però è come se riuscissero a vedere la loro storia e il loro dramma in una prospettiva più critica, più alta, che gli fa prendere in considerazione la centratura della loro vita a cui non avevano pensato.
È difficile scrivere i titoli di coda di una vita in comune. La ricorderemo anche noi, questa frase di Vincenzo Malinconico. L'intervista a Diego De Silva finisce qui. Vi ricordo che il titolo del suo libro è I valori che contano e esce da Einaudi. Una segnalazione tra le novità appena arrivate in libreria. Cose che succedono la notte è l'ultimo romanzo di Peter Cameron, esce da Adelphi. È ambientato in un albergo all'estremo nord dell'Europa. Un albergo di lusso ha ancora cene con un menù di 10 portate, ma piuttosto in decadenza. Alle pareti hanno appiccicato una carta da parati con i mattoni finti. Peter Cameron, magari avete letto Quella sera dorata o Un giorno questo dolore ti sarà utile, è bravissimo, ha un occhio stupefacente per i particolari, inventa storie che sembrano semplici e invece si rivelano misteriose e complicate. Qui, oltre al Grand Hotel, ci sono un orfanotrofio e un guaritore. Un segreto che non è un segreto, una famiglia normale che tanto normale non è, una volpe che vive nei muri di casa ed è visibile sotto gli occhi del bambino Simon, una casa senza cantina finché un giorno decidono di scavare per averne una. Il segreto dei Mensch è il terzo romanzo di Nicolas Couspin, il primo tradotto in italiano dalle edizioni Clichy. Ambientazione e atmosfere noir, ma è anche una storia familiare. Chi sono i Mensch, Natasha Fioretti?
I Mensch sono una normalissima famiglia. Ci dice proprio l'autore, Nicolas Couspin, che la storia dei Mensch è un'esagerazione, è una follia un po' americana. Però la loro storia, questa famiglia, diciamo, vive in una strada qualunque, una strada che potrebbe essere quella di casa nostra e potrebbero essere i nostri vicini. Quindi dice tutto quello che avviene, che vi racconto in questo romanzo, potrebbe essere successo anche vicino a voi, vicino a casa vostra. La parola Mensch di per sé viene dal tedesco, significa persona, quindi già subito, ecco, pensando a questa parola, quindi alla famiglia Mensch, pensiamo a noi, a tutti noi. I Mensch in realtà sono questa famiglia, Muriel, Theo, Simon e Marie, che però in realtà potrebbe essere ognuno di noi. È una famiglia molto particolare, una famiglia che vive, diciamo, ai confini della città, ai margini della società, perché in qualche modo loro si sentono diversi, si sentono particolari e fanno anche delle cose bizzarre, appunto un po' folli, però in realtà scavando nella trama psicologica di questo romanzo vediamo che poi alla fine i problemi dei Mensch, di questa famiglia, dei componenti di questa famiglia, sono i problemi con i quali ognuno di noi è portato a confrontarsi quotidianamente.
Sono un po' più inquietanti di una famiglia normale, io credo, ma nello stesso tempo, lei diceva prima, Natasha Fioretti, che al fondo si parla di natura umana, di psicologie nostre.
Esatto, ed è vero che sono un po' inquietanti. Per esempio, ognuno di loro ha delle particolarità, delle stranezze, dei piccoli gesti folli, ecco. Theo, ad esempio, legge notizie di cronaca molto strane, alcuni titoli che ci fanno subito capire di che cosa parliamo. Ad esempio, in Siberia una donna partorisce un bambino a due teste, oppure una donna di 80 anni viene arrestata dalla polizia per rissa a Losanna. Un'altra ancora che proviene dalla Francia, una donna mette al mondo un bambino bambino già dotato di 32 denti. Queste sono le notizie che Teo legge quotidianamente, ma per un motivo molto preciso. Suo figlio Simon è un bambino disabile e lui racconta questo rapporto difficile con questo bambino e dice che una delle cose che condizionano la sua vita è la paura dalla quale lui sente di essere schiacciato quotidianamente come da una montagna. Muriele invece, sua moglie, per la quale Simone ha un effetto contrario, lei per questo bambino nutre un amore grandissimo, profondo, tanto che di questo amore la sorella è gelosa. Ecco, Muriele invece ha un'altra particolarità, lei attacca per tutta la casa dei post-it colorati per non dimenticarsi le cose più importanti, i fondamentali, come dice lei. Però lei in questi post-it scrive cose normalissime, tipo ricordarsi di fare la spesa, ricordarsi di comprare appunto il latte, cose molto, molto pratiche. E poi però è appunto anche questi fondamentali che quindi riguardano, non so, il suo rapporto con Teo, con i figli, le cose che le fanno paura, le difficoltà, come se non volesse dimenticarsene e avesse paura appunto di farlo e quindi li attacca in ogni angolo della casa. Un'altra cosa che atterrisce molto Muriel per Teo è la paura. A lei è, lei ha paura dell'insolito, lei dice questo insolito che può irrompere da un momento all'altro nella sua vita, come nella vita di chiunque in realtà, no? Questa paura che la vita da un momento all'altro possa uscire dai binari. Ecco, questo è quello che la preoccupa particolarmente, però lei dice da quando è arrivato Simone, e quindi Simone è un po' come se fosse l'insolito che si è reso visibile, lei dice da quando è arrivato Simone l'insolito è già entrato nella mia vita, quindi non devo più averne paura.
I bigliettini attaccati in giro per non dimenticarsi le cose ricordano ovviamente 100 anni di solitudine, Gabriel Garcia Marquez, quando in paese cominciano a perdere la memoria, attaccano un cartello con scritto mucca sulla mucca e poi però devono attaccare un altro cartello, ricordarsi di mungerla 2 volte al giorno. Quindi siamo un po' in quello che in ambito di America Latina si chiama realismo magico, forse c'è un po' anche di questo.
Sì, è giusto, il realismo magico è quello che riscontriamo anche qui e che rende questo romanzo anche molto particolare, proprio un romanzo che si muove, no, su questo confine molto esiguo tra ciò che è reale e ciò che invece è reale. Ciò che è possibile e ciò che in realtà non lo è. Noi seguiamo il filo conduttore di questo romanzo in alcuni punti rendendoci davvero conto di quello che sta succedendo, riusciamo a spiegarcelo, invece in altri momenti dobbiamo abbandonarci alla penna dello scrittore o comunque lasciarci andare alla fantasia per poter dire ecco questo è davvero possibile. Ci succede ad esempio con la cantina.
Sì, perché improvvisamente Teo comincia a scavare perché vuole fare riaffiorare una cantina e ovviamente salteranno fuori assieme alla cantina i segreti di famiglia. Possiamo accennare qualcosa senza rovinare la sorpresa?
Sì, allora dei segreti non parliamo, diciamo soltanto che la cantina in realtà c'era già, la casa aveva una cantina in origine, ma questa cantina era stata sotterrata per volere della mamma di Teo, per un preciso motivo. E Teo però teneva molto a questa cantina, perché lui in questa cantina si rifugiava già da bambino, perché non aveva l'amore materno della madre, gli mancava molto, la madre non gli dava affetto, quindi lui di questo soffriva molto, si nascondeva in cantina, in cantina c'era questo meraviglioso pianoforte di cui lui parla e poi un lettino che in realtà poi lui riesce a salvare, l'unico oggetto che non viene sotterrato insieme a tutto il resto. Diciamo però che la cantina e questo scavare la cantina, lui ad un certo punto una mattina si sveglia e decide insomma di scavare per ritrovarla, quindi è come se avesse questo impulso che in realtà lo anima da tempo, però finalmente una mattina si sveglia e decide di dargli una concretezza, di farlo diventare realtà, ed è molto anche qui molto ironico perché lui inizia a scavare, il bambino Simon è l'unico che lo aiuta e lo aiuta con un piccolo cucchiaino, lui si siede sui gradini e piano piano anche lui con il cucchiaio gratta questa terra per aiutare il padre a far venire fuori la cantina. Insomma, questa metafora un po' anche dello scavare dentro di noi, no? Per riuscire davvero a sentirci, a capire quello che ci muove, quello che ci smuove, a capirlo dentro di noi ma magari anche a capirlo quando ci mettiamo in relazione con gli altri. Quindi è un po' come se nel momento in cui lui scava anche noi scaviamo dentro di noi questi piccoli cunicoli che piano piano ci portano portano nel nostro profondo, quindi a capirci meglio, a conoscerci meglio, a capire anche l'origine di certe paure e di certe emozioni. Credo che un po' questa sia la metafora, ma poi naturalmente anche loro in questa cantina andranno a vivere, quindi è proprio un volersi ritirare, no, da un mondo che forse non li comprende o nel quale loro non si sentono veramente a loro agio, non si sentono accettati, e quindi alla fine si rifugiano in questa cantina. E Teo è molto contento perché in realtà lo riporta appunto alla sua infanzia, lui era abituato a vivere proprio lì, quindi tutta la famiglia lo segue, e poi ecco, succederà qualcosa, ma noi il segreto non lo vogliamo svelare, bisogna leggere il libro per scoprirlo.
Grazie a Natasha Fioretti. Il segreto dei Mensch di Nicola Couchepin è uscito in italiano dalle edizioni Cliché.
Parlo, io so a Mario chi è stato ad ammazzarlo. Sono magistrato, sì, è clamoroso, però non parlo, io sono un omertoso. Proteggo tutti, ladri e delinquenti, loro lo sanno e mi sono riconoscenti. Lo faccio gratis, per vocazione, io salvo tutti dalla giusta punizione. Io non lavoro, di conseguenza di giorno mi riposo, mi informo su tutti, lo faccio apposta per lo sfizio di non dare una risposta. La parola Stato a me non dice niente, è una leggenda come Dio inesistente, un sedativo per la pubblica opinione, come i cornetti, il calcio e la televisione. Sembra tutti muto e sordo, e il suo nome non ricordo.
Ha sempre il ghigno impertinente, nulla vede, nulla sente. Sembra tutti muto e sordo, e il suo nome non ricordo. Ha sempre il ghigno impertinente, nulla vede, nulla sente. Sembra tutti muto e sordo, e il suo nome non ricordo. Ha sempre il ghigno impertinente, nulla vede, nulla sente. Sembra tutti muto e sordo, e il suo nome non ricordo.
Era il trio Lontano da qui. Titolo del brano non ricordo.
Alice. Alice.
Ad Alice parliamo di romanzi, parliamo di saggi, parliamo di poesie e ogni tanto parliamo di personaggi. Giacomo Papi, che ha scritto per Feltrinelli il censimento dei Radical Chic, oggi ci racconta il bambino che è al centro di un racconto di Beppe Fenoglio intitolato Il Gorgo. Intanto gli chiediamo perché l'ha scelto.
Allora, questo è un piccolissimo racconto, 2 pagine e mezzo, pubblicato per la prima volta nel 1954 sulla rivista letteraria Il Caffè, e ora raccolto negli altri racconti di Einaudi Pleiad di Fenoglio, che secondo me insegna in maniera precisissima che noi amiamo i personaggi non tanto per le loro imprese, per il loro aspetto fisico, per il loro eroismo, ma per lo sguardo che hanno, cioè per quando lo scrittore riesce a calarci nel loro sguardo. Questo è un minuscolo racconto in cui appunto c'è un bambino che si accorge che il padre sta andando a buttarsi in un fiume e decide di seguirlo, e alla fine, si possono fare spoiler immagino sul racconto di 2 pagine e mezzo, lo salverà. La cosa straordinaria è come Fenoglio riesce a governare quel punto di vista anche nella lingua e a farci guardare il mondo dal basso, proprio come se fossimo un bambino. E come ribalta, poi magari lo diremo meglio, come dire, il momento della crescita come uccisione del padre, che qui diventa la salvezza del padre, lo uccide salvando. Siamo nel 1936, in un paese delle Langhe, dove Fenoglio viveva e dove è ambientato tutta la sua opera. Però lo sfondo storico in qualche modo svanisce subito, e questi due personaggi, padre e figlio, rimangono come due personaggi delle fiabe, quasi fuori dal tempo. Leggerei l'inizio, perché secondo me nelle prime 2 righe c'è, a guardarlo un po' da vicino, tutto. Fenoglio era un immenso scrittore di incipit, di inizi, e anche in questo racconto conferma questo suo immenso talento. Nostro padre si decise per il gorgo, e in tutta la nostra grossa famiglia soltanto io lo capii, che avevo 9 anni ed ero l'ultimo. Ecco, intanto c'è questo gorgo, che è una cosa concreta, non è una parola così chiara da sospendere la suspense, e però al contempo è un mostro, potrebbe essere maiuscolo. Nostro padre si decise per il gorgo, è proprio lo sguardo di un bambino. E in tutta la nostra grossa famiglia, la famiglia è grossa, che è un'altra parola che potrebbe usare un bambino, soltanto io lo capii, che avevo 9 anni ed ero l'ultimo. Quindi in 3 righe noi abbiamo qualcosa che sta per succedere, questo mostro che si agita e un bambino solo che deve fare qualcosa. In 2 righe Fenoglio riesce a, come dire, presentare quello che è il viaggio dell'eroe con una precisione lessicale che è totale. Dopodiché presenta il contesto storico. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio che era via a far la guerra da Abissinia. Quando nostra sorella penultima si ammala, mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente. Chiamiamo il medico di Murazzano ed anche lui non le conosceva il male. Venne quello di Feisoglio e tutti e 3 dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un braciere quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il Signore che ce la portasse via, ma lei durava, solo più grosso un dito, e lamentandosi sempre come un'agnella. Anche in questa descrizione, che è di informazione, si trovano alcune immagini che sono, come dire, gli appigli su cui la memoria del lettore si può attaccare. C'è questa febbre che è come un braciere, c'è lei che è come un'agnella, e durava questa bambina, come se fosse una cosa.
Terribile, l'avevo detto che era terribile, e qui lo stiamo, come dire, sezionando, questo racconto di Beppe Fenoglio che si intitola Il Gorgo. Il punto di vista del bambino, ci ha detto prima Giacomo Papi.
Sì, il padre a un certo punto dice, si alza da tavola e dice: scendo fino al Belbo, che è il torrente, il fiume, a voltare quelle fascine che m'hanno preso la pioggia. Non so come, ma io capii a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì, guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Qui la missione si precisa. Lui capisce di essere solo e in questa solitudine c'è la presa di responsabilità della crescita. Dice: non so perché, ma non ho avvisato i grandi della mia grossa famiglia. Ho capito che l'avrei salvato solo da me. E qui inizia un inseguimento fra il padre e il bambino di due capoversi, in cui il padre è davanti, lui lo vede di schiena e lo sente al solo suono dei passi. E a un certo punto si gira e ha il forcone in mano. Quindi quell'inseguimento si trasforma in uno scontro. La scena dell'uccisione del padre in qualche modo si ribalta. Non sono neanche più umani. Sono due creature, una di fronte all'altra, che si devono scontrare per capire chi vince.
Sono in sostanza due archetipi anche, però incredibilmente presenti e incredibilmente concreti, direi. L'archetipo e la concretezza sono due cose che di solito cozzano una con l'altra.
Assolutamente sì, e la concretezza di questo racconto è precisamente linguistica, cioè è la precisione della dominazione e anche, vorrei dire, la sua concisione. Non c'è una parola di più. Arrivano, il padre si gira col forcone, tenta di dargli un calcio, e qui c'è un'altra frase che io trovo straordinaria, no? Non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca, il bambino, quindi è proprio solo. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l'acqua di Belbo correre tra le canne. A questo punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo, come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal petto, e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia, per la vergogna di vederlo come nudo. E qui c'è qualcosa di straordinario. Cioè, nel momento in cui il bambino salva il padre, capisce che sta invadendo il suo spazio, lo sta trasformando in figlio. È un ribaltamento, detto in tre parole attraverso la lingua, per la vergogna di vederlo come nudo, siccome ha visto il dolore del padre. Questa punta del forcone che gli va sul petto e la nudità paterna, che poi è la debolezza paterna, è proprio il momento in cui della crescita, che è il momento in cui noi ci accorgiamo che i nostri genitori sono fallibili. Però in una situazione archetipica e assolutamente concreta, storicamente determinata. Siamo quasi alla fine, l'abbiamo letto quasi tutto per dirvi la meraviglia di questo racconto. Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci, e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Mio padre, la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, ed allora allargai il petto per urlare. In quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse, e quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro, tale che si allungò d'un palmo, poi si girò. Stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da una festa con una sbronza fina. Il padre è visto solo di spalle, non è quasi mai visto la faccia, prima perché era quasi nudo, poi perché lui riesce solo a guardare la punta del forcone, e lo vede come in un sogno sollevare tutte queste fascine, urla, e il padre sospira, cioè si arrende di fatto alla forza di questo bambino. E c'è questa immagine che spero non molti di voi possiate sentire come vostra, del padre con la sbronza fina, quando noi vediamo un adulto a cui ci affidiamo, ubriaco, comunque insomma toccato dall'alcol o dalla sofferenza. Ma lo dice con una delicatezza quasi pietosa il bambino. E poi c'è l'ultimo capoverso, che è questo. Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio, per non perdermi d'un passo. E mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone, ed ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo dietro il collo. E questa è una sensazione fisica che chiunque ha provato, bambini, bambine, il peso di una mano maschile, comunque di una mano di adulto, sulla spalla, quella cosa che è contemporaneamente di fastidio e di prossimità. Ma la grandezza di Fenoglio è che inserisce in questa situazione una notazione fisica in 5 parole che è una sensazione precisissima. Mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i 2 nervi che abbiamo dietro il collo. E tu senti proprio, almeno io, sento proprio il pollice di un contadino con ancora la terra, ruvido, che può essere leggero come una formica, e i 2 nervi che abbiamo sul collo, di cui non so quanti di noi ci siamo mai resi conto di possedere, insomma.
Giacomo Papi ci ha raccontato il bambino. Un bambino senza nome, ma non per questo meno personaggio, nel racconto di Beppe Fenoglio intitolato Il Gorgo.
Thank you.
Favors era il titolo del brano. Hank Jones al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Grady Tate alla batteria.
Alice! Alice!
Nat Tate, artista americano 1928-1960. È il titolo di un libro di William Boyd pubblicato da Neri Pozza. Una monografia su un artista scomparso. Quadri, fotografie, testimonianze. C'è un piccolo dettaglio. È tutto falso. Tutto inventato dallo scrittore William Boyd, scozzese che ha inventato molte altre vite nei suoi romanzi. Per esempio in Le nuove confessioni racconta la vita di un pioniere del cinema. Qui però è diverso, ha raccolto fotografie di sconosciuti e le ha messe insieme a comporre una vita d'artista, aggiungendo quadri dipinti da lui William Boyd. Tommaso Pincio, lei prima di fare lo scrittore ha lavorato nell'arte contemporanea a New York. Il suo ultimo libro è dedicato a Caravaggio con il titolo Il dono di saper vivere, che è uscito da Einaudi. Che impressione le ha fatto questo libro o questa operazione?
Ecco, infatti ha detto bene. Prima ancora che il libro, forse la definizione più esatta è operazione, perché il libro... Oggi lo leggiamo come un residuo cartaceo con la sua parte iconografica e quella ovviamente testuale, il racconto di questa vita inventata, ma quando venne lanciato, e parliamo ormai di più di 20 anni fa, bisogna riferire alla fine del secolo scorso, 1998, questo scherzo fu proposto al pubblico, al mondo, al ristretto mondo dell'arte, con una festa nello studio a New York, nello studio dell'artista americano Jeff Koons, sponsorizzata niente di meno che da David Bowie, grande genio della musica rock, innovatore sotto tanti aspetti. Ma forse uno dei lati meno conosciuti della sua poliedrica personalità è il fatto che lui fosse molto interessato all'arte contemporanea, all'arte in genere, e fosse anche editore, era membro del comitato editoriale di una famosa rivista d'arte, Modern Paintings, ed era stato lui stesso pittore e anche collezionista, e quindi partecipò insieme a William Boyd a questa, chiamiamola così, bufala. Organizzarono un party nel quale venne presentato il libro come fosse una vera biografia, e a quanto pare, anche se poi ci sono state delle smentite, il pubblico presente, c'erano artisti famosi, critici, galleristi, sul momento sembrarono credere che questo Nat Tate fosse veramente stato un artista realmente esistito e ingiustamente dimenticato.
Che cosa affascina delle vite degli artisti al punto da inventarne una, come fa William Boyd?
Ma in realtà la parte, diciamo, biografica delle vite degli artisti spesso è un corollario dell'opera, cioè le biografie degli artisti servono a rendere l'opera ancora più magnifica e seducente agli occhi del pubblico, tant'è che spesso le vite degli artisti, lei prima citava generosamente il mio libro su dove si parla di Caravaggio, spesso, ecco, Caravaggio è uno di questi casi, e le vite degli artisti non sono così documentate, o comunque sono avvolte da aloni di mistero e di notizie spesso infondate o non propriamente documentate, si racconta la vita degli artisti perché poi c'è un'opera da mirare, senza, come dire, senza la persona, senza l'artista, l'opera in sé non vale molto, o meglio, non, e qui entriamo proprio nel problema del falso, non vale più l'idea dell'originale, cioè se l'opera fosse bella di per sé, senza una mano umana e individuale che la realizza, l'opera non avrebbe il valore commerciale che ha, nel senso che il quadro deve essere fatto da quell'artista e non da un altro. Questa è una nozione molto occidentale, relativamente moderna, che nasce nel Rinascimento, perché prima di allora le opere d'arte venivano imitate senza particolari problemi, le copie erano una cosa all'ordine del giorno. Le copie si fanno, come dire, sono fatte pure a partire dal Rinascimento e si fanno ancora oggi, soltanto che anziché chiamarsi copie si chiamano falsi e non sono dichiarate.
William Boyd colloca il suo artista nella New York degli anni 50, tra Jackson Pollock, William de Kooning. Però i falsi, come le truffe, ne parlava prima lei, puntano anche un po' sulla collaborazione del lettore. In fondo siamo noi che contribuiamo con le nostre aspettative. Certe dichiarazioni d'artista che ci sono in questo libro, certe dichiarazioni del falso Nat Tate a proposito dei ponti che erano la sua ossessione, sono, come dire, somigliano a molte dichiarazioni d'artista che noi leggiamo senza che nessuno però le guardi bene e dica: oh, che banalità.
Beh, anche quella sezione dei ponti di Nat Tate è presa, è copiata, se vogliamo, dall'ossessione che per i ponti aveva un famoso poeta americano, Hart Crane, che scrisse anche un poema ispirato alla terra desolata di Eliot, non so, si chiamava appunto The Bridge, il ponte, come Crane, Nat Tate si suicida buttandosi in mare, non da un ponte, da un traghetto, comunque emerge questo lato ricorrente. E quindi sì, è vero, le dichiarazioni d'artista hanno questa funzione. Mentre lei parlava, mi veniva in mente la famosa, per tornare ai falsi, la famosissima, forse anche apocrifa, dichiarazione, frase di Picasso, che sosteneva che gli artisti mediocri imitano e i geni copiano. È un'affermazione, come dire, molto, molto sottile, perché tutta l'arte si regge su questo sottile discrimine. Che cos'è che differenzia la limitazione dalla copia? Probabilmente soltanto il fatto che appunto l'imitazione è dichiarata e la copia è spesso dissimulata. Questa è una cosa che avviene regolarmente in arte, però in letteratura, e anche questo è un aspetto interessante del libro, perché si mescolano le due cose, cioè come l'arte vive il falso e come lo vive la letteratura. Per molti scrittori, adesso mi viene in mente Manganelli, ma non è soltanto lui, per esempio, che si potrebbe citare, la letteratura è soprattutto menzogna e dunque falsificazione. Per l'arte non può essere così, perché se fosse falsificazione l'arte non avrebbe valore. William Boyd riesce, come dice nel suo libro e nella sua, diciamo così, operazione, a fondere in un'unica dimensione il rapporto che col falso hanno e la letteratura da una parte e l'arte dall'altra.
Con Tommaso Pincio abbiamo parlato di un libro appena uscito da Neri Poz. Titolo: Nat Tate, artista americano 1928-1960. Da un artista americano completamente inventato, passiamo a un duo francese, Coco e Danito. Reinterpretano canzoni pacifiste della Prima Guerra Mondiale. Questa si intitola La mitrailleuse expliquée.
Les chansons humoristiques de la guerre. Immense succès. À mesdames Godet et Camille Stéphanie, la mitrailleuse expliquée. Chanson montmartroise, créée par Ligeot au nouveau théâtre des Poilus.
Une mitrailleuse, c'est un machin de forme cylindro-conique. Nous allons passer l'examen de cette curieuse mécanique. Quand elle est prête à fonctionner, l'anneau d'avant, on le recule. Par un moyen perfectionné, après chaque coup, ça fait bascule. Par un moyen perfectionné, après chaque coup, ça fait bascule. Ce merveilleux petit objet soutient des combats de haute lutte. Paraît même qu'il peut sans arrêt tirer plusieurs coups par minute. Pour éviter son échauffement, de temps en temps, il faut qu'on le mouille. Si ça marchait continuellement, ça ferait éclater les douilles. Si ça marchait continuellement, ça ferait éclater les douilles. Enfin, le levier d'armement, quand on a cessé de combattre, se rabaisse progressivement et sur deux billes vient se rabattre. Puis par un simple procédé qui automatiquement le ramène, le rouleau, une fois débandé, se replace tout seul dans sa gaine. Le rouleau, une fois débandé, se replace tout seul dans sa gaine. Les mitrailleurs sont empressés de montrer aux femmes ce vrai chef-d'œuvre. Leur engin est vite dressé pour en expliquer la manœuvre. Hélas, il arrive que parfois le coup parte et cause une blessure qui se prolonge pendant 9 mois par une énorme boursouflure. Qui se prolonge pendant 9 mois par une énorme boursouflure. Un bon mitrailleur doit toujours tirer tous ses coups en sourdine. Il doit s'imposer chaque jour le nettoyage de sa machine. S'il prévoit que le temps est mauvais, il protégera sa culasse. Avec du bon tissu anglais, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Avec du bon tissu anglais, c'est ce qu'il y a de plus efficace.
Alice. Alice.
Mi era rimasta un'ultima ossessione del matematico che sono stata, ed era che in qualche modo dovevo dire, volevo dire che l'autorità e le regole, per quanto sembrino affini dal punto di vista, diciamo, effettivo, degli effetti anzi, e poi sono diversissime, perché l'autorità è una cosa che si subisce e le regole sono una cosa che si contrattano. E lo strumento principe, perché lo impariamo da bambini in fondo per capire che le regole si contrattano, è la matematica.
A parlare della matematica era Chiara Valerio, scrittrice. Il suo ultimo romanzo si intitolava Il cuore non si vede. Ora ha scritto un libro sulla nostra grande paura scolastica, la matematica. E dico scolastica perché poi nessuno ce la chiede più, quindi non ci fa più paura. Il libro si intitola La matematica è politica e tra queste pagine entra naturalmente anche il virus, il periodo che abbiamo vissuto e che ha fatto pensare a molti, anche se poi magari non l'hanno confessato. Se fossi stato più attento alle lezioni di matematica, forse mi sarei raccapezzato meglio tra tutti questi dati.
È stato un ritorno del numero molto, molto poderoso e potente, soprattutto il numero era diventato, come credo mai forse nella storia, diciamo, recente, un appuntamento. Stavamo tutti quanti lì, vedevamo il bollettino e il bollettino diceva certe cose e non ne diceva altre, soprattutto dava numeri. Ecco, ovviamente il numero non è un assoluto, anche questa è una cosa che mi interessava in qualche modo dire, il numero sta in relazione con altre cose, quindi almeno in Italia i numeri sono stati dati con la stessa intenzione col quale uno va a
dormire si contano le pecore, quindi con l'idea di rabbonire in qualche modo gli ascoltatori. Rabbonire e poi informare, perché poi il numero ha appunto un'informazione in sé, la porta assoluta, non relativa diciamo al giorno prima o al giorno dopo, però in qualche modo abbiamo dovuto farci conti. Se avessimo studiato di più matematica probabilmente sarebbe stato anche molto meno spettrale, probabilmente avremmo capito qual è la differenza tra un andamento lineare e un andamento esponenziale, qual era la pericolosità dell'uno e la tranquillità legata all'altro, però tutto questo ovviamente non si poteva fare. Viviamo in un paese dove non è anche per un intellettuale non è vergognoso non ricordare per esempio il teorema di Pitagora, che è come per un italiano non sapere come comincia la Divina Commedia. Quindi l'idea era anche dire che ma perché da quando la matematica o la fisica o comunque la chimica o comunque le scienze dure, ma la matematica appunto, ripeto, la impariamo da bambini, dopo aver detto mamma e papà cominciamo a contare, e quel conteggio dei naturali così innocuo porta in sé un principio di causa effetto che sarebbe anche quello molto utile, senza spiegare però arriva il principio di causa effetto. Quindi dico, ma perché la matematica non deve far parte delle caratteristiche di una persona di cultura?
Perché se una persona dice non capisco la poesia, non mi interessa la poesia, sembra una persona che si mette da sola tra gli analfabeti. Mentre se qualcuno dice non capisco la matematica, è sempre stato quasi un vanto anche tra i letterati e non soltanto in Italia.
Perché secondo me c'è una specie di pressing psicologico che la matematica esercita sulle persone. I motivi sono tanti. Quello che mi fa più ridere, e che secondo me ha a che fare con una forma di superstizione, è che i conteggi sono, quando lasciamo una persona o lasciamo una casa, noi facciamo degli elenchi. Quando dobbiamo fare la spesa, noi facciamo degli elenchi. Quindi gli elenchi contengono sia il passato che il futuro, e quindi negli elenchi tecnicamente il tempo non passa, e dunque diciamo il tempo non passa laddove c'è la morte, perché nella vita il tempo passa. Molto tempo dopo c'è l'idea che appunto bisogna esserci portati, ma non è vero, è una grammatica come le altre, e questo anche mi interessava dire. Una grammatica che secondo me adesso è quella necessaria per interpretare le complessità, ma complessità non parlo di cose stranissime, parlo anche proprio di questioni demografiche. Noi negli ultimi 200 anni la popolazione è aumentata moltissimo, aumenterà moltissimo in proiezione, le relazioni tra esseri esseri, tra esseri oggetti aumenteranno moltissimo, e la matematica è un grande faro diciamo per comprendere i sistemi. E poi comunque un esercizio per dire che la nostra principale attitudine è capire, e perché rinunciare a capire, anche rischiando di non capire, cioè, quindi io preferisco la delusione diciamo a non averci provato, però questo è.
Molti sono gli scrittori che hanno una formazione scientifica, medici come Chekhov, chimici come Primo Levi. Che cosa ha portato Chiara Valerio dalle aule universitarie, da un dottorato in matematica, alla letteratura?
Prima una delusione sentimentale, quindi comincio a studiare matematica perché credo di non essere, e non sono stata in realtà ricambiata dalla professoressa di matematica, che avrebbe fatto anche una cosa che non si fa, cioè stare con uno studente. E poi una delusione intellettuale, Maria Rosa Mancuso, perché non sono riuscita a dimostrare il teorema della mia tesi di dottorato. E quando il mio professore mi ha detto, Valè, napoletano, ma che pensava che sto teorema fermo dal 75 ma lo risolveva lei? Io invece avevo 23 o 24 anni e mi sono detta no, allora dovevo risolvere io, e siccome non ci sono riuscita è meglio che racconti questo fallimento. E la cosa che racconta meglio i fallimenti è la letteratura, quindi mi sono votata alla dea dei fallimenti.
Chiara Valerio, lei ha scritto anche una storia umana della matematica, e già in quell'umano c'è tutto quello che invece noi che non capiamo la matematica pensiamo della matematica. Sono vite di matematici e sono una più interessante dell'altra.
I matematici vengono raccontati sempre come dei geni che non hanno subito nessun fallimento né dal punto di vista personale né dal punto di vista teorico. Invece non è così. I matematici sono gente non solo come tutti gli altri, ma più pazzi degli altri, perché sono abituati a contrattare con l'invisibile da subito, da quando hanno 10 anni, da quando ne hanno 6. E quindi sono persone che vedono tanti aspetti anche negli altri che incontrano, quindi si innamorano e falliscono, si innamorano e restano delusi, intraprendono certe teorie che non porteranno diciamo a nessun esito, fanno figli perché loro non sono in grado di risolvere una cosa e ossessionano il bambino da quando ha 5 anni, fanno cose del genere. E in quel libro ci sono le vite, di cui io mi ero disinteressata, dei matematici le cui teorie avevo studiato durante i miei lunghi 13 anni di studio della matematica, che lo ripeto l'ho scritto nel libro e l'ho ripetuto anche a lei, che oggi sicuramente è stata una grandissima, forse la più grande avventura culturale alla quale io abbia partecipato.
Era Chiara Valerio. Il suo volumetto, intitolato La matematica è politica, esce da Einaudi. Era l'ultima intervista per questa puntata di Alice. L'appuntamento è al prossimo sabato con altri libri e altre interviste. Vi ricordo però che durante tutta la settimana, a mezzogiorno, andranno in onda le pillole di Alice. Per salutarci, un brano del compositore inglese Oliver Davis. Si intitola Spiral for Violin, Piano and Strings. Thank you.